Oltremare, un inventario morale, minuzioso e spregiudicato.
Ho un amico ricco che fin da piccolo tutti giudicavano un po' pazzo, a partire dai suoi genitori che a causa della sua pazzia lo mandarono in collegio. Roba del secolo scorso, ormai se fai una cosa del genere ti arrestano. Io per esempio avrei pagato pur di crescere lontano da qui, ma il collegio sarebbe stata una festa, troppa grazia, anche la miniera avrei accolto con gioia. Chiudiamola qui, che è meglio. Insomma, il giovane Andrea, famiglia di imprenditori trapanesi, cresce e coltiva la sua personale follia. Ma che cos'è e cosa significa in un posto come Trapani all'inizio degli anni 70 essere pazzi? Quella di Andrea è il desiderio di essere altro, di non sprecare le occasioni in una vita comoda, agiata ma già segnata. E quando torna a casa dopo il collegio, la mette subito in pratica. Trapani è un grande paese, non ha le fattezze di una città, ha una posizione incredibile, è sdraiata tra due mari e chi ci vive può affacciarsi sul balcone e senza torcersi il collo vede due specchi d'acqua, uno con le isole Egadi e per di più con il sole che ci si tuffa dentro ad ogni tramonto, tutti i tramonti del mondo. Breve inciso, a Trapani, nella provincia di Trapani, è nata Cosa Nostra, non a Corleone, non a Palermo, a Trapani e nella sua provincia. Ecco allora la follia di Andrea, immagina Trapani meta turistica. Siamo all'inizio degli anni 70, un pazzo, ve l'ho detto. Perché Trapani, quando lui la immagina così, è praticamente un far west ma senza i riflettori. Perché a Trapani non succede niente. La mafia spadroneggia senza nemmeno fare morti, o quasi. Intendo morti con il sangue per terra, con i fotografi, le divise, i magistrati che indagano e qualche articolo di giornale intorno. Non ne avevano bisogno. I morti non c'erano e i vivi erano semimorti. E non è un caso che la prima serie TV sulla mafia siciliana, si chiamava La Piovra, viene ambientata proprio lì, a Trapani. Era il 1984. Le intuizioni degli artisti a volte sono veloci quanto la realtà. Insomma, altro che turismo e alberghi e mare cristallino. Trapani era quello, era la città della piovra. Ma Andrea, come vi dicevo, è pazzo. Un giorno di quasi 50 anni fa mischia le carte della sua vita, si presenta a un direttore di banca, si fa aprire una linea di credito e firma cambiali. Con quei soldi rileva un rudere, ristruttura dei vecchi mulini abbandonati sul lungomare della città e trasforma tutto in un albergo. Qualche mese dopo il direttore va a vedere cosa quel ragazzo sta facendo con i soldi che gli ha prestato e a momenti gli veniva un colpo. «Andrea, figlio mio, ma che stai facendo?» E Andrea, con quell'aria da monello che continua ad avere ancora oggi a 70 anni, senza smettere di sorridere gli risponde: «Questo sarà il più bello albergo di Trapani, sarà pieno di turisti». Il poveretto stava per svenire. «Ma chi vuoi che venga qui? Tutti hanno paura di Trapani. Come farai? Tu sei pazzo, Andrea mio». Sì, è vero. Andrea, se guardate le cose con gli occhi da allora, lo era davvero. Anche perché ama far rinascere cose belle, non squadrare i soliti casermoni. E se i soldi non bastano, li mette di tasca sua, dal libretto di risparmio. Vince la scommessa dell'albergo, poi rileva vecchie tonnare in disuso, si specializza nel restauro di alcuni tra i più bei palazzi antichi di Trapani. In pieno boom dell'edilizia abusiva realizza residence sul mare senza alzare di un piano i fabbricati. In uno di questi residence va a stare d'estate Giovanni Falcone. Nei suoi alberghi restaurati diventa amico di mostri sacri del cinema, Marcello Mastroianni e il regista Sergio Leone. Ma Andrea sa che il successo in un posto come la Sicilia attira l'attenzione, e così piazza a sicurezza dei suoi cantieri figli e parenti di carabinieri e poliziotti. Ma la cosa che lo fa imbestialire di più è quando subisce minacce e danne nei cantieri e la voce di qualche maresciallo che gli dice: non venga da noi. Lei sa dove deve andare, ma lui niente, va in procura e denuncia. Lo farà una ventina di volte e mai nessuno lo chiamerà per domandargli se quello che denuncia è vero o falso. Ma come, direte, com'è che questo non finisce ammazzato? Una cosa gli salva la vita: la mancanza di avidità, vale a dire che non entra nel grande gioco dei lavori pubblici, perché sa che è una partita truccata, perché sa che deve sottostare ad una concorrenza sleale, perché sa che dagli appalti truccati e dalla politica che gli sta intorno avrà soldi, certo, ma anche un mucchio di seccature, e lui vuole essere amico di tutti e socio di nessuno. Intanto, alla fine, dopo gli alberghi, i palazzi e le tonnare, si è pure stancato dei suoi successi, di quello che il giornalismo ammiccante definirebbe una storia imprenditoriale di successo. Ste cose non le ha mai sopportate. Inizia a cercare periferie esistenziali, frequenta la comunità di tossicodipendenti di Padre Ligio, Mondo X, a cui dona un bagno a Trapani, e inizia a sentire che deve andare via. Il motivo è semplice: perché a Trapani non c'è la piovra televisiva, c'è una partita truccata. Consulenti della procura frequentano mafiosi, amministratori prendono tangenti su ogni opera pubblica, prefetti chiudono entrambi gli occhi sull'abusivismo e sugli appalti truccati. E ogni volta che Andrea li denunciava, era lui a finire indagato, ma non per calunnia, ma per metterlo sotto scacco, per togliergli l'aria, per seminare il dubbio che fosse lui l'uomo nero. Eppure, ci sono intercettazioni che chiariscono la questione. I mafiosi dicono di lui: è impossibile che paghi, quello sbirro è, ed è pure tinto, cioè cattivo, bisognerebbe fargli male. Voi pensate che dopo la mattanza del 92, dopo Capace e Via D'Amelio, anche a Trapani le cose potevano cambiare? Se pensate questo non siete pazzi come Andrea, siete stupidi. Dalla metà degli anni 90 inizia a trascorrere sempre più tempo fuori dalla Sicilia, a fare quello che ha sempre fatto: ristrutturare palazzi antichi abbandonati, trasformarli in alberghi. Lo fa a Pisa e sulle Dolomiti. La sua fortuna è di essere cresciuto lontano dalla Sicilia, di non aver mai voluto giocare certe partite. E quando nel 2001 arrestano il capomafia di Trapani, le microspie captano decine di imprenditori che si chiedono: e adesso come facciamo? Perché la mafia a Trapani, lo avrete capito, è un biglietto della lotteria, una salvezza. E ogni volta che ritorna a Trapani, Andrea fa cose da pazzi. Un giorno si presenta ad un dibattito con il magistrato di punta della locale procura, Andrea Tarondo. Alza la voce: vi faccio i nomi da anni e voi siete ancora qui a fare teoria? L'antimafia non può essere solo arresti. Dovete proporre una soluzione credibile a chi finisce di fronte ad un mafioso che può sparargli o farlo diventare ricco. Un pazzo che scrive cose del genere. Noi avremo bisogno di una riflessione sulla natura del potere, su come si crea consenso. Ma fino a quel momento la follia di Andrea è catalogabile, riconoscibile. Diventa davvero pericolosa, sovversiva, quando lui la applica all'alta burocrazia, alle banche, ai veri pezzi da 90, quando sfida la natura del potere. Perché la pistola produce un lampo prima del buio. I morti parlano quanto i vivi, a volte più dei vivi. Le parole, le carte bollate, la burocrazia sono come certi veleni antichi. Ti uccidono lentamente, senza lampi, senza domande, senza riflettori. Andrea si scaglia contro le banche che drenano miliardi dalla Sicilia per portarli altrove. Fateci caso, i soldi quando stanno al sud sono soldi sporchi, quando vanno al nord smettono di essere tali. Magie. Racconta di come si strozzano le imprese che non hanno santi in paradiso o diavoli dell'inferno ad aiutarle. Fa a pezzi l'antimafia ipocrita e criminale che apre le braccia ad un cialtrone di origine veneta, Zonin, un truffatore e un bancarottiere, che arriva in Sicilia un giorno come una sorta di remida, e poi si scoprirà che assume i mafiosi per controllare le sue attività, «Ma è Veneto, non può essere mafioso», dicevano. Poi si è visto com'è finita. Magari un giorno ve la racconto la storia di questo Zonin. Ma nel 2015 la pazzia di Andrea viene punita. La procura di Firenze lo indaga. Sarebbe lui il riciclatore dei soldi di Matteo Messina Denaro, in combutta con il numero 2 di Unicredit, Fabrizio Palenzona. La sua faccia finisce su tutti i TG nazionali accanto al mafioso italiano più ricercato al mondo. Nel corso dell'indagine un investigatore risponde così alle contestazioni di Andrea: «Ma lei è ricco!» Ancora una volta, la stessa brutta, sporca storia. Un napoletano può solo emigrare, un siciliano ricco non può essere che mafioso. «Fate le indagini», dice Andrea agli investigatori, «fatele bene, perché vi state sbagliando». Non una parola di più. Non parla di accanimento giudiziario, di toghe rosse, di macchina del fango. «Fate le indagini», gli dice. E le indagini rivelano un mondo. Gli viene contestato di aver fatto cartello con altre aziende di mafia dopo il terremoto nel Belice. Falso, a quel tempo non esisteva nemmeno la sua azienda, era un'omonimia. C'è un prestito di miliardi di lire da una banca locale. Falso, erano appena 40 milioni. Agli atti c'è una lista di lavori pubblici che avrebbe realizzato. È falsa. Ha venduto una ditta al boss di Trapani. Falso. La ditta in questione era un'altra, dal nome simile. C'è un collaboratore di giustizia, si chiama Messina. Racconta di quando Andrea, con educazione, mandò a quel paese un vecchio boss del Trapanese. «Non vi devo nulla, ho debiti e maestranze da pagare. Se volete, sapete dove abito». Uno di questi geni dell'investigazione conclude che questa è una prova della sua vicinanza a Cosa Nostra. «Se non paga, deve essere uno di loro», pensa questo italico Sherlock Holmes. Poi è il turno di un pentito, di quelli grossi, importanti, quelli che scrivono libri. Si chiama Angelo Sino e da una vita è pure confidente di alti ufficiali dei carabinieri. «Non rispondeva alle richieste, lo volevano ammazzare», dice di Andrea. Il verbale è del 2000. Passano 14 anni, lo stesso pentito mette a verbale su precisa domanda la mafia aveva un occhio di riguardo per lui. Non basta. Viene fuori un assegno firmato da Andrea e girato ad un fornitore. Dicono è parente del boss di Castelvetrano, ma non è vero, il cognome è un altro, nemmeno l'alfabeto. Un nipote del boss c'è davvero in questa storia, ma non lavora per Andrea, ma per una grossa ditta austriaca che ha come clienti centinaia di alberghi in Italia, tra cui alcuni sono di proprietà di Andrea. Una grande prova, davvero. Negli stessi anni in cui, per favorire Messina Denaro, Andrea avrebbe stretto un patto con Unicredit, lui entrava in causa con la banca perché si rifiutava di pagare somme non legali richieste sui prestiti concessi. Palenzona è davvero suo complice. I due non si sono mai visti, non si conoscevano, se non di nome. Le intercettazioni dimostrano che gli stessi alti papaveri della banca stavano giocando una partita sulla sua pelle, e che le loro richieste non erano giuste. Era amico di Falcone, dicono, il più pulito di tutti, e noi lo stiamo pure fregando. La Cassazione ha demolito tutto. Dell'inchiesta di Firenze non è rimasto più nulla. E se dovessimo usare il criterio del merito, tutti quelli che hanno lavorato all'indagine dovrebbero essere licenziati in tronco, o al massimo andare per strada a fare le multe, sperando che non sbaglino pure i numeri delle tasse. Volete sapere qual è il mio personale inventario morale di questa storia? Qualcuno voleva far fallire Andrea e comprarsi tutto per un tozzo di pane. Questo è. Andrea, alla fine, è rimasto fedele alla sua pazzia. Ha pure scritto un libro insieme ad uno degli scrittori migliori che ci sono oggi in Sicilia, Giacomo Di Girolamo. Si chiama La partita truccata. È altro che teorie del complotto. È tutto vero e fa parecchio male. Leggetelo. È una dura lezione. Oggi Andrea continua a fare quello che ha sempre fatto, ad essere quello che è sempre stato. Come Giuseppe, ve lo ricordate, a cui hanno detto che era un assassino, o Eddie, a cui hanno appiccicato addosso lo stigma di terrorista, violenta, pericolosa. Giuseppe, Eddie e Andrea, tutti loro, così diversi, hanno vissuto per farsi riconoscere, per togliersi la falsa pelle tatuata addosso con i bolli dello Stato. oltremare, ne ha raccolto alcuni brandelli di questa pelle e ve li ha portati fin qui. È il nostro dovere, l'unico vero piacere che ci concediamo.